Bentornati a Blue Train, la trasmissione che ci permetterà di viaggiare sul binario musicale degli artisti che andremo a conoscere. Io sono Simone Cavagnino, il macchinista di questo treno, che andrà ad approfondire puntata per puntata un artista protagonista del mondo della musica. Sarò affiancato in questo viaggio dalle carezze vocali di Rita Leone e dalla preziosa analisi musicologica del nostro collaboratore Mario Evangelista. Per comprendere meglio il personaggio attorno al quale ruoterà la puntata di oggi, indirizziamo il nostro treno nella Torino di fine anni 50. Siamo infatti nel 1957, quando viene scritto questo brano, che andiamo ad ascoltare.
Ehi, Otto, tu bevi da morire, non pensi all'avvenire, ma chi te lo fa fare?
Ma sapete chi sono?
No!
Sapete chi sono?
No!
Sapete chi sono?
No!
Sono Freddy! Dal whisky facile son criticabile, ma son fatto così. Non credete, non sono un debole, ma un fatto abile. Ma la guerra finì. Se c'è una cosa che mi fa tanto male è l'acqua minerale. Miracolosa sarà, ma per piacere io non la posso bere. Perdonate se ho whisky facile, son sempre amabile, forse bevo così. Perdonate se ho il whisky facile, son sempre amabile, pur se bevo così. Sì, sì, risire, non mi correggo, no, non mi tentate. Altre persone si sono provate. Scusate tanto, se ho whisky facile.
Abbiamo appena ascoltato Whisky Facile, una canzone che veniva cantata dall'indimenticabile Ferdinando Buscaglione in arte Fred. A cantare questa versione non è in questo caso Fred, però, ma è la voce del nostro protagonista di oggi, che nascerà 15 anni più tardi, il 15 aprile 1972, a Bussolengo, Verona, perché i genitori, che fino a poco prima vivevano in Africa, Nigeria precisamente, avevano deciso di tornare in Italia perché in Africa sarebbe stato difficilissimo partorire. Il nostro protagonista di oggi si chiama Mauro Ottolini, maestro degli ottoni dai registri gravi, nonché voce del brano appena ascoltato, e possiamo a buon ragione definirlo un africano mancato.
Thank you.
Prima si semina, poi si coltiva e solo alla fine si raccoglie. Abbiate pazienza, il raccolto arriverà. Queste sono le parole pronunciate da Vicky Vargo, la bibliotecaria di Braddock, una cittadina a una ventina di chilometri dal centro di Pittsburgh, in quella parte della Pennsylvania denominata Rust Belt, zona della ruggine, perché prima c'era l'industria pesante, si produceva l'acciaio, poi è collassato tutto e l'era della manifattura è ormai archeologia. Braddock negli anni 50 aveva 20.000 abitanti, oggi ne conta 2.912. Questo è quello che scrive Mario Calabresi nel suo libro edito dalla Mondadori nel 2009 intitolato La fortuna non esiste. Vicky Vargo è la bibliotecaria di Braddock e costituisce il fulgido esempio che si può rinascere anche quando tutto sembra finito, che si può vedere il futuro anche quando tutto sembra perduto. La storia di Mauro Tolini è per certi versi assimilabile a quella di Braddock. Dopo aver finito gli studi, Mauro era indeciso sulla strada da percorrere nella vita. Poteva andar male e lui si sarebbe ritrovato a fare un lavoro distante dalla musica, ma poteva anche andar bene, e così effettivamente è stato. Poco dopo aver terminato gli studi, infatti, è riuscito a entrare a suonare nell'orchestra dell'Arena di Verona, in cui ha militato per più di 10 anni. Però Mauro è uno tosto, uno che voleva fare il jazz, e per amore di questo genere si licenziò dall'orchestra dell'Arena di Verona e iniziò il suo percorso in piena autonomia. La traccia ascoltata poco fa si intitola Cool Lips, tratta dall'album di Mauro intitolato Ecologic Island, e al sassofono c'era Francesco Berzatti, mentre alla batteria Uti Gandhi. Al trombone appunto il nostro Mauro Ottolini. Siamo sempre sulle rotaie musicali di Blue Train, io sono Simone Cavagnino e vi sto accompagnando nel viaggio che oggi ci porta sul binario di Mauro Ottolini. E adesso facciamoci guidare dalla persona che è accanto a me. Ciao Rita.
Ciao Simone, ciao a tutti. Un saluto particolare al mio regista Carlo Paler. Una domanda, avete pagato il biglietto?
Carlo, tu l'hai pagato il biglietto? Carlo è in silenzio, Rita.
Non so cosa voglia dire questo silenzio, ma Simone, tu che sei il conduttore, ma l'hai pagato il biglietto?
Io sono il conducente.
Ma il biglietto l'hai pagato?
Il conducente non paga il biglietto, guida.
Guida e basta?
Eh sì.
Va bene, dai, io l'ho pagato,
adesso
sono
guida,
in regola,
Adesso guida tu, Rita, cosa ci hai portato oggi?
Ah, io oggi vi ho portato un pezzo scritto ad hoc, pensa un po', per la tua puntata, dal nostro amico Franco Willy Wheeler Veronese.
Che è amico di Mauro.
È amico di Mauro e ha scritto un pezzo simpatico. Per adesso non voglio svelarvi niente. Adesso partirà la musica che Carlo ci manderà e io procedo subito con il testo. La prima volta che vidi Mauro, più di 20 anni fa, mi venne subito in mente il Bacco adolescente di Caravaggio. Era identico, non fosse stato per i basettoni da Blues Brothers. Il suo sorriso rubicondo tradiva la sua giovialità al primo sguardo. Ancora adesso, di fronte al suo esuberante aspetto, plasmato anche su verticali di Barolo, non ci si aspetterebbe di essere davanti a un docente di trombone e musica d'insieme presso la New York University, ma di parlare con un autentico intenditore di vini. Poche frasi con lui e subito il simpaticone che abbiamo davanti si rivela per il musicista che è, dove talento e costanza festeggiano libando da lieti calici. A casa Ottolini si beve il nero jazz e questo, a parer mio, la dice lunga sul background delle sue creazioni. E suo padre, un magnifico artigiano in grado di costruire di tutto, a produrre il nero jazz, il quale purtroppo non è in commercio, usando uve Merlot e Cabernet con taglio bordolese. La vigna, coltivata in giardino, copre la pergola che ombreggia quella che oggi è la sua sala da musica vicino al lago di Garda. Quando Igor Stravinsky incominciò a scorrazzare per il flusso temporale, grazie ad una speciale macchina che non ci è dato di conoscere, prima tornò nel 1899 a spiegare al se stesso 17enne studente di legge a Oranienbaum in Russia cosa ci riservasse la musica del futuro, sussurrando al proprio cuore adolescente melodie e innovazioni che l'avrebbero collocato nella storia. Poi, stufo dei gelidi pomeriggi sovietici, decise di fare un salto su quelle sponde tanto care a Catullo. Stravinsky si scelse un'epoca più comoda per il turismo e finì per arrivare a Peschiera negli opulenti anni Ottanta. Qui Otto ebbe la fortuna di conoscere un grande del passato che aveva visto e soprattutto sentito il futuro. A Stravinsky piaceva molto discutere di musica con i ragazzini della banda del paese e soprattutto con quello simpatico che suonava il bombardino e aveva già l'orecchio assoluto. Potrei raccontare un sacco di aneddoti sull'orecchio assoluto di Otto, ma non voglio tediarvi. E così vi risparmio anche il lunghissimo elenco dei grandi nomi con cui ha condiviso musiche ed esperienze. Ho avuto la fortuna di conoscerlo perché venne a cercare i New Tecnici per suonare con noi. A quei tempi andavamo forte alla radio. Al provino ricordo quanto mi stupì questo ragazzino in apparenza sempliciotto e invece semplicemente Otto. Diventammo subito amici e andai a sentirlo in un concerto in programma in quei primi giorni della nostra amicizia. Al Filarmonico di Verona con l'Orchestra dell'Arena suonò come solista Ballade di Bozzà. Sono rare le opere sinfoniche per trombone e vederlo così giovane, in piedi, davanti all'orchestra nel posto che di solito spetta il violinista, mi colpì molto. Proprio perché ormai conoscevo il carattere bohemien di Otto. Mi sembrava impossibile che potesse trovare una professionalità così precisa nell'ambito sinfonico, dove servono dedizione assoluta allo strumento e allo studio delle parti, e contemporaneamente fare con noi le 4 di mattina in giro per l'Italia con il ragamuffin. Comunque, la buona educazione impartitagli da Stravinsky ebbe il sopravvento e per fortuna iniziò a dedicarsi al jazz del futuro e a imbastire progetti su progetti dei nomi evocativi, come i separatisti bassi che stiamo ascoltando. Inoltre, non ha mai scelto di tradire la musica a scopo speculativo. In tutto il suo lavoro, la ricerca è spinta dalla passione. Ancora oggi, la sua simpatica spontaneità riveste una raffinata policromia musicale, sempre più matura e intensa.
Abbiamo appena ascoltato il brano intitolato Let's Have Another One, appartenente al progetto di Mauro, chiamato I Separatisti Bassi. Il sogno di Mauro, infatti, è sempre stato quello di mettere in piedi un gruppo composto pressoché solo di strumenti bassi, quelli che lui stesso suona, trombone, tuba, sousaphone, ma che normalmente sono i gregari e non ricoprono mai posizioni di primo piano e quindi mai possono ergersi al ruolo di solisti. Mauro non ha mai abbandonato questo sogno, ma aveva bisogno di collaboratori giusti, musicalmente preparati a un'impresa atipica del genere, e con cui avere l'intesa umana necessaria. La scelta è quella di dare risalto alle caratteristiche timbriche degli strumenti e su queste lavorare. Mauro con questo progetto ci dimostra ampiamente di aver spalancato una finestra sul jazz, per farvi penetrare la fresca aria della novità, portando questo genere a confrontarsi non solo con l'inevitabile passato, ma con il presente e il futuro del genere. Io sono Simone Cavagnino e sto guidando il treno che oggi ci porta sul binario di Mauro Ottolini e abbiamo Mauro Ottolini che è salito sul nostro treno ed è con noi al telefono. Come stai, Mauro?
Molto bene, immagino che starete meglio di me voi in Sardegna, il clima del mare.
Io in questo momento sono indubbiamente seduto, quindi sto comodo. Allora Mauro, veniamo a te, perché questa puntata è dedicata a te. Abbiamo ascoltato poco fa Whisky Facile.
Grande, del grande Fred.
Del grande Fred, insomma, l'esordio vede dei cori che dicono: ehi Otto, tu bevi da morire.
Questa è una leggenda, è una leggenda, ma comunque vabbè, prendiamola così, insomma. Diciamo che è un po', visto che io sono veneto, anche se tutti pensano che sono romagnolo dal mio accento, purtroppo, si dice che i veneti, sai, negli Stati Uniti dicono bevi più di una famiglia di veneti quando uno è un grande bevitore di vino, di whisky. Noi siamo nella patria del vino e un po' è, diciamo, abitudine di tutti noi veneti amare il bicchiere di vino, e insomma quando si cammina per le osterie la mattina si vedono i vecchietti che magari bevono il bianchetto, no? Ecco, cosa che magari a Milano, a Roma non succede, oppure succede per qualche caso estremo, insomma.
Quello che volevo chiederti è quanto Buscaglione, in merito a quanto abbiamo sentito poco fa, sia stato importante nel tuo percorso?
Ma questa è una domanda che non mi ha mai fatto nessuno finora. E Buscaglione io ho sempre adorato perché innanzitutto adoravo i musicisti di quel periodo, Gianni Basso, Baldo Maestri, Kramer, Mario Pezzotta, che hanno fatto diventare la musica italiana una cosa grande. Basta ricordare le orchestre che Garinè e Giovannini portarono nelle varietà in televisione, formate da alcuni tra i più grandi musicisti, mi ricordo Chet Baker, oppure ci ricordiamo Louis Armstrong al Festival di Sanremo negli anni 60, cantare in italiano le canzoni di Ronnie Kramer. Insomma, voglio dire, per me Buscaglione rappresenta la sintesi musicale del crooner all'italiana, con la voce un po' del Frank Sinatra ma riuscito, capito? Non so come spiegartelo.
Sì, sì, è
quindi
chiaro.
È il personaggio italiano vero che ha portato lo swing, diciamo, tra il popolo, tra gente. Non fosse stato così goliardico, così semplice ed immediato, non avrebbe avuto il successo che ha avuto poi fra il Buscaglione.
Ma in merito al discorso orchestra, tu hai suonato nell'orchestra dell'Arena di Verona Verona per tanti anni.
12 anni all'Arena di Verona come trombonista, poi mi sono licenziato per una serie di motivi. Poi ho capito che un musicista dentro ha un qualcosa, no, di suo, se non lo insegue questa cosa non saprà mai se potrà sbocciare, nascere o no. Amavo il jazz, suonavo jazz, non come lo suono adesso, erano altri tempi. La prima volta ricordo mi offrirono una partecipazione con l'orchestra di Bob Minzer di una settimana, che venne in Italia e gli mancava il trombone. Io sono andato anche gratis, ero un grande fan. Per me aver suonato lì una settimana era come aver studiato un anno negli Stati Uniti, ecco, per dire. Io sono contento, insomma, della scelta che ho fatto. Ringrazio Dio che mi è andata bene, perché poteva anche, ecco, andarmi male. Quest'ora magari farei il salumiere oppure il barman.
E allora lì sarebbe appunto giusto dirti: ehi Otto, tu bevi da morire.
Allora sì, ecco che tutto si ricollega alla storia del Buscaglione.
In merito a quanto appunto abbiamo detto relativamente all'orchestra dell'Arena di Verona, quindi ti ha visto insomma cimentarti con la musica classica e appunto la musica operistica. Tu hai appunto inserito all'interno dell'album con i Separatisti Bassi dei brani di Arnold Schoenberg.
Io avevo in testa da anni di fare questo gruppo fatto di strumenti bassi, perché un giorno, dopo aver letto il manuale di armonia di Schoenberg, lessi una frase che mi colpì moltissimo, dove lui diceva che saranno grandi quei compositori che riusciranno ad usare la timbrica degli strumenti come un parametro fondamentale per la composizione di un brano. Li abbiamo riarrangiati come erano nell'originale, con la stessa struttura dell'aforisma. 6 brani che in totale durano meno di 6 minuti, quindi sono dei piccoli aforismi musicali dove nulla è lasciato a caso, si tratta di improvvisazione libera. Quindi è nata una suite che poi rievoca il free jazz, la musica elettronica, ma tutto con strumenti acustici.
Visto che siamo in tema, ti voglio chiedere, visto che appunto tu scegli questi brani da inserire in un disco ascrivibile al mondo del jazz, qual è allora la tua idea di jazz?
La mia visione del jazz, infatti, non è quella di ricopiare o enfatizzare musicisti del passato, è quella di cercare di creare una mia identità musicale, quello che ho sempre cercato di fare e tuttora sto cercando di fare, però non escludendo nulla di quello che è la musica. Per me ascoltare un brano di musica popolare o ascoltare John Coltrane può darmi la stessa gioia che invece magari ad altri jazzisti non può dare, e la mia fortuna è anche quella di collaborare con tanti personaggi che hanno delle visioni della musica molto belle, anche se totalmente diverse. Cioè, un brano, prima di suonarlo, tu lo devi amare, devi prima dire: che bello questo brano, lo voglio ascoltare un'altra volta. Quando tu un brano lo ascolti 10 volte, non so se non ti è mai successo.
Sì, assolutamente.
Quello è il brano che tu devi suonare, che devi incidere. Se un brano non ti dà un'emozione, tu non lo potrai mai suonare bene, perché la musica, quando è bella, appunto.
Nei tuoi dischi possiamo cogliere diverse influenze che vanno dal funk allo ska, piuttosto che al rock, addirittura alla musica classica contemporanea, chiaramente il jazz. Che cosa hanno in comune per te questi generi?
È una domanda difficile.
È difficile, però, insomma, com'è che fanno a coesistere all'interno della tua musica?
È come se tu avessi 10 ingredienti, no, per fare una torta, e a un certo momento dici: boh, devo fare una torta, però qui c'ho le ciliegie, qui c'ho la farina, manca un qualcosa che me li fa star bene tutti insieme. Cos'è magari? L'uovo fresco, ecco. Perché mi dici non posso mettere in un disco, ne ha parlato, ce l'ha dimostrato Stravinsky 100 anni fa, no? Dice: io non posso fare della musica per i jazzisti? Certo, ha fatto delle cose grandiose. Lui ha cercato di collegare il jazz alla sua musica. Io però cerco nel mio piccolo di pensare a un suono che voglio tenere dal disco, un colore, e mescolo queste cose in base al colore e ai suoni.
Mauro, in merito al progetto realizzato con i Sousaphonics, The Sky Above Braddock, puoi parlare di questo lavoro?
è un concept album che è stato dedicato ad una storia che io ho letto in un romanzo di Mario Calabresi, che parla della città di Braddock in Pennsylvania, dove sostanzialmente c'era una delle più grandi industrie metallurgiche del mondo che a metà degli anni 60 fallì e licenziò 25.000 operai, con la conseguenza che questa città iniziò a spopolarsi fino a diventare una città di 2.000 abitanti e a diventare una città fantasma.
Adesso caliamoci all'interno dell'album, abbiamo scelto di ascoltare The Wonderful Fable of Vicky Vargo, poi ne parliamo.
Thank you.
Sulle note finali di The Wonderful Fable of Vicky Vargo, torniamo a Blue Train. Abbiamo ospite Mauro Tolini. Mauro, ci puoi parlare di questa composizione?
È dedicata a Vicky Vargo, che è la bibliotecaria di questo paese. Scrivendo questo pezzo immaginavo una storia che è realmente successa a Braddock, dove sono stati rapiti dei bambini e sono stati poi trovati purtroppo massacrati di botte, una storia orribile, insomma, questa cosa qua. Io ho immaginato Vicky Vargo praticamente interveniva in questa cosa come una specie di Mary Poppins, no? Per salvare questi bambini, li prendeva per mano e li portava volando sopra i cieli di Braddock. E in questa cosa proprio avevo pensato ad Antonello Salis, che suonasse la sua fisarmonica da solo mentre lei volava nel cielo con questi bambini, una specie di favola fantastica, no? Quando in realtà abbiamo inciso questo pezzo, raccontai ad Antonello questa storia, dici: lì c'è questa donna fantastica che vola sopra la città e fa vedere ai bambini tutte le cose belle, il Luna Park, la natura, i ruscelli, i boschi, li porta a vedere i posti più belli del mondo per farli dimenticare quei momenti di terrore che avevano passato, no? E Antonello suonò quello che poi è il pezzo, così come è stato fatto la prima volta, credo una solo, uno dei più bei soli che si possono sentire, insomma, di uno strumento come la fisarmonica.
Condivido in pieno, ma ti voglio chiedere, sapevo anche che dietro The Wonderful Fable of Vicky Vargo c'era l'ombra di John Lennon.
Esatto, perché infatti poi in questa favola intervenivano i Beatles, intervenivano una serie di personaggi della fantasia di questi di grandi e dei piccini, e quindi John Lennon stesso arrivava in questa città per difendere i bambini dalle violenze. Devi pensare che in questa città ci fu un periodo dove l'80% dei giovani è stato distrutto per l'abuso del crack, no? Cioè sono morti l'80% dei giovani per overdosi di crack. Quindi io ho immaginato proprio con questo pezzo, che è molto romantico e molto fiabesco, che comunque un po' tutti gli spiriti delle persone, come potrebbe essere stato John Lennon, una specie di santo per me, no? E infatti c'è anche una piccola citazione all'interno del brano, che spesso viene capita, a volte no, però anche John Lennon interviene per salvare questi giovani e per fare qualcosa, come se tutti venissero ad aiutare Vicky Vargo nel suo intento. Lei è ancora là come persona che fa questo, fa i corsi di cucito con le donne che non sanno cucire, fa la babysitter.
Lei è venuta a sapere poi che tu hai dedicato, insomma, un'opera.
Sì, tanto mi ha fatto anche, ha scritto anche le note di copertina nel disco, ha scritto una bellissima cosa, insomma, ecco, era molto contenta di questo, però non ci siamo mai conosciuti personalmente, però mi ha ringraziato perché il disco è piaciuto molto sia a lei che a John Fetterman, che è il sindaco della città. Ha detto: quando avremo, dice, quando la nostra città sarà finalmente ritornata una città piena di gente, piena di soldi, ti inviteremo a suonare lì con i Sousaphonics. E io ho detto: vabbè, non ci sono problemi, noi siamo sempre pronti.
Mauro, ascolta, adesso vorrei chiederti velocemente, prima che ci salutiamo, cosa ci prospetta il futuro?
Ho finito appunto in questi giorni la registrazione di un disco in trio con il mio caro amico Daniele Dagaro, un disco in trio fatto da trombone, clarinetto e fisarmonica, prodotto da Stefano Amerio, Arte Suono, insieme a Folkest, che è un'etichetta molto bella che organizza anche un festival molto importante, e un disco di pezzi nostri che è una ricerca tra strumenti di origine bandistico popolare che però si divertono a suonare della musica contemporanea e a rincorrersi, insomma, tra le note musicali e i pentagrammi. Questo è un trio, e poi adesso il nuovo disco che uscirà sarà probabilmente un disco con un cartone animato dal titolo Bix Factor, fattore Bix con la B, Bix Factor, appunto un omaggio a tutta questa musica degli anni 20-30, il tutto collegato da una storia di fantascienza che è stata scritta da me e un mio amico scrittore che si chiama Willy Wheeler, che parla appunto di un viaggio nel tempo con una macchina del tempo che si nutre di dischi musicali.
Mauro, è stato un piacere averti con noi qui a Blue Train, speriamo tu possa tornare presto. Rimaniamo in attesa di vedere e ascoltare il nuovo cartone animato sulla scia di Working Man Blues, che ha avuto tanto successo inoltre.
Da una canzone, da un brano del disco appunto dei Sousaphonics, The Skybound Braddock, è stato costruito questo cartone animato molto suggestivo, che potete vedere tutti su YouTube cliccando Mauro Ottolini Sousaphonics, vi apparirà subito questo cartone animato.
Ci ritroveremo tutti su YouTube, commenteremo questo cartone, insomma avremo modo poi di verificare quanto bello sarà, insomma. Mauro, ti salutiamo, ti aspettiamo presto di nuovo qui con noi su Blue Train.
Grazie.
Ti auguriamo il meglio.
Evviva la Sardegna, evviva il mare della Sardegna, evviva Chia, evviva la spiaggia di Sogiuteu.
quando verrai a trovarci, berremo il Cannonau e vedrai che io ti dirò: ehi Otto, tu bevi da morire.
E allora viva anche Fred Muscaglione.
Sì, è certo. Grazie Mauro, a presto. Ciao, ciao.
Ciao Simone, grazie. Thank you.
Abbiamo ascoltato il brano intitolato New Orleans, appartenente al primo lavoro che Mauro ha realizzato con i Sousaphonics. I Sousaphonics costituiscono uno dei progetti di Mauro e con loro lui compone e realizza la musica mutante dell'oggi, che travalica con agilità frontiere stilistiche, geografiche e temporali. Siamo arrivati ora al momento, indagine musicale, abbiamo dall'altra parte della nostra cornetta il nostro ispettore musicale che conduce le indagini per noi. Ciao Mario Evangelista!
Ciao! Allora, oggi andiamo ad analizzare i sei piccoli pezzi per pianoforte, in tedesco Sechs kleine Klavierstücke, di Arnold Schönberg, compresi nell'album Separatisti Bassi, uscito nel 2011.
Ci puoi parlare del lavoro che ha fatto Mauro Tolini, se non sbaglio, insieme a Franz Bazzani?
Esatto, insieme al pianista Bazzani. Allora, questi sei piccoli pezzi per pianoforte di Schönberg sono stati trascritti appositamente da Bazzani e Ottolini per l'organico dei Separatisti Bassi, che ricordiamo è un tentetto, ovvero sono 10 elementi, 6 musicisti che si occupano insomma di suonare i fiati bassi, un piano trio e un theremin. E questi sei pezzi mi hanno molto colpito perché sia Bazzani che Ottolini pensano questa cosa, ovvero che l'abbandono della tonalità del Novecento ad opera di Schönberg e il jazz più sperimentale si incontrano.
Cos'è la tonalità?
Sappiamo che la tonalità è, diciamo, un sistema di regole su cui si basa insomma la musica e la creazione musicale. Nel periodo in cui Schönberg scrisse questi sei piccoli pezzi per pianoforte, siamo nel 1911, lui decise di voltare pagina e quindi scrivere musica che fosse indipendente dalla tonalità e ad approdò quindi alla atonalità. Quindi non ci sono linee melodiche tradizionali nella musica di Schönberg, accordi che creano tensione, risoluzioni, ma semplicemente c'è tutto insieme, le tonalità insieme, e quindi un utilizzo molto più libero di tutti i suoni.
In pratica non ci sono più note di riferimento.
Esatto, Schönberg preferiva parlare più che di atonalità, di pantonalità, ovvero utilizziamo tutte le note insieme e quindi tutte le tonalità sovrapposte contemporaneamente, e questo crea una musica del tutto nuova.
Quindi il brano pantonale fluttua in una sorta di limbo.
Fluttua in un limbo. L'esempio che mi viene da fare è: un brano tonale è come una fotografia con un unico soggetto. Il brano pantonale, invece, o atonale come lo definiamo oggi, è una fotografia con tantissimi soggetti e quindi abbiamo tantissime cose in più da guardare. Ci sono molti più stimoli all'interno.
Andiamo ad ascoltarli, questi brani?
Andiamo ad ascoltare questi sei piccoli pezzi per pianoforte nell'arrangiamento di Ottolini e Bazzani.
Benissimo. Ora che li abbiamo ascoltati ne possiamo parlare meglio, Mario.
Ah, ma certamente. Allora, facciamo prima una sorta di scaletta. Andiamo a vedere quello che ci interessa e che ci guida, diciamo, nell'ascolto, che è il pianoforte di Bazzani. Visto che questi sei piccoli pezzi per pianoforte sono nati per pianoforte solo, lo strumento di Bazzani, quindi, è, per così dire, concedetevi questo termine, il tom-tom musicale di tutti gli altri strumenti.
Cos'è il tom-tom nella musica?
Il tom-tom è una guida, quello che indica la strada, fa la struttura e gli altri lo possono seguire.
Partiamo dal Klavierstück 1.
Allora, nel primo pezzo abbiamo sentito come il piano da solo esegua la metà del brano. Il brano è brevissimo, dura un minuto. Solo nella seconda parte del brano, quindi all'incirca dopo 30 secondi, vediamo che c'è l'entrata del resto del collettivo. Ed è molto bello questo, perché Bazzani e Ottolini hanno preferito comunque affermare la forte personalità pianistica dei brani e dopo aggiungere il loro tratto personale nella trascrizione, facendo capire che anche un tentetto di strumenti così strani possono realizzare una versione di Klavierstück ampliandone le possibilità timbriche.
Quindi è come assistere a un'esecuzione di un pianoforte che non è più di 88 tasti.
Esatto, questo pianoforte non solo ha 88 tasti, ma è composto anche da altri strumenti, da ottoni, dalla batteria, dal contrabbasso. È una ideale continuazione del discorso sul timbro che Schoenberg ha fatto proprio in questi anni.
La parte introduttiva del secondo brano ha un'introduzione improvvisata.
Ed è questa la differenza con l'approccio del musicista classico, ovvero i separatisti bassi hanno aggiunto del loro, quindi il loro modo di vedere questi pezzi di Schoenberg, proponendo anche delle parti che sono liberamente improvvisate e che quindi toccano dei modelli espressivi tipici del free jazz, ovvero dove liberamente ci si relaziona con gli altri musicisti. E infatti quello che hanno creato era totalmente inatteso anche per loro, così come mi ha confermato Franz Bazzani quando io ho chiesto direttamente a lui informazioni sui brani.
Mario, è stato bellissimo poter godere della tua analisi. Insomma, adesso ci rifletteremo meglio quando riascolteremo questi arrangiamenti sui Klavierstück di Schoenberg.
Grazie, è un piacere anche per me, come sempre.
Noi ci sentiamo alla prossima puntata, Mario, ok?
Va benissimo, Simone, grazie.
A presto, ciao Mario.
A presto. Conscience never blind, not a sign from the 999. Thank you.
Molto interessante questo brano che si intitola Ape Funk Tuba Reprise, che nasce dal progetto di Mauro intitolato Ape Funk Project del 1998, composto da una formazione di ben 15 elementi. Il gruppo ha partecipato a importanti festival e raduna alcuni dei migliori musicisti italiani. Si ispira a band storiche dove i protagonisti sono proprio i fiati come Tower of Power, Brecker Brothers, The Funk, J.B. Horns. Propone brani originali e un intero tributo a J.B. Horns. È una delle tante facce di Mauro Ottolini, questo africano mancato dai mille volti musicali. Prima si semina, poi si coltiva e solo alla fine si raccoglie. Abbiate pazienza, il raccolto arriverà. È bello utilizzare questa frase per salutarci e per darci l'arrivederci al prossimo viaggio sulle rotaie musicali di Blue Train. Un saluto da Simone Cavagnino. Thank you.